quello che ho sentito è molto collegato a quello che Ivano ha condiviso questa mattina con voi. Andiamo, facciamo un salto a una lettera meravigliosa, la seconda lettera dei Corinzi. Paolo scrive ai Corinzi e dopo aver parlato delle situazioni difficili che incontrano i cristiani e avere detto che si è perplessi ma non disperati, atterrati ma non uccisi, portiamo nel nostro corpo la morte di Gesù perché la vita si manifesti agli altri, dopo avere detto che il tesoro lo abbiamo in vasi di terra affinché la gloria non sia da noi ma sia da Dio, dice qualcosa di molto forte che vogliamo brevemente questa mattina meditare assieme sulla linea e la continuazione di quello che è stato già detto. Seconda Corinzi capitolo 4 verso 16. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esterno si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Vogliamo un attimo chiedere che lo Spirito Santo ci possa stampare questa parola, soprattutto lì dove subentra uno degli atteggiamenti più tremendi, se vogliamo dire, nella vita cristiana, che è lo scoraggiamento. È come se il cuore comincia a non avere più la capacità di battere, si scoraggia, il cuore si deprime. E credo che nella vita di ognuno di noi, lì dove soprattutto ci troviamo di fronte ad esami, a difficoltà, lo scoraggiamento voglia prendere piede. Lo scoraggiamento naturalmente può nascere così direttamente, ma soprattutto nasce dalla delusione. Se ci fate caso, spesso lo scoraggiamento nasce nel momento in cui noi ci aspettavamo qualcosa dagli altri e non è avvenuta. Ci aspettavamo che gli esami erano più facili, per esempio, e invece gli esami sono stati difficili. Ci aspettavamo di essere più preparati a superare i test della vita, e invece ci siamo scoperti più fragili. Quindi, nella dimensione dello scoraggiamento ci sta alla base una delusione. Spesso la delusione riguarda anche la nostra immagine di Dio, ci siamo fatti una certa immagine di Dio, poi non è così come ce lo siamo immaginato, siamo delusi, ci scoraggiamo, perdiamo quello slancio vitale, perdiamo quella forza, perdiamo quella direzione, perdiamo la bussola tante volte, e quando si perde la bussola è un po' problematico, perdiamo quella determinazione che ci porta veramente ad andare avanti e ad essere fruttuosi nel regno di Dio, dove sapete c'è una caratteristica fondamentale che è quella di imparare a guardare avanti, perché chi si volge indietro non è adatto, non è adatto non significa che non sarà salvato, non significa che non avrà la benedizione di Dio, ma significa che non raggiungerà quelle promozioni, non raggiungerà quegli obiettivi che Dio ha messo davanti alla tua vita. Se tu stai guardando avanti, hai bisogno di continuare a guardare avanti anche quando lo scoraggiamento vorrebbe farti girare indietro e pensare che non vale la pena andare più avanti. E qui l'esortazione di Paolo è molto chiara e molto forte. Ed è collegata a una scoperta, a una considerazione, a una constatazione che lui fa nella propria vita, ma nella vita di tutti quelli che sono chiamati ad andare avanti. E qual è questa constatazione? Anche se il nostro uomo esterno si va disfacendo, che significa? Spendiamo qualche parola, facciamo qualche flash su questa affermazione. L'affermazione più semplice è quella di dire che stiamo invecchiando. Le tue cellule stanno morendo, anche le mie. dai 30 anni in poi le cellule cerebrali cominciano, non dico che te ne vai in arterosclerosi, però stiamo morendo. Quindi attenzione a non identificarsi troppo col nostro corpo. Che significa questo? Significa certo che Dio ci può dare anche una guarigione fisica, però attenzione a non dipendere troppo dal nostro corpo, perché il nostro corpo sta gemendo, aspetta veramente di essere trasformato nel corpo glorioso di Dio. Quindi se noi siamo troppo attaccati al nostro corpo, moriremo dietro il nostro corpo, e se magari ci viene un po' di artrosi cominceremo, e se magari Dio non ci guarisce da un problema cominceremo a stare troppo male. Ma no, attenzione, il corpo sta morendo, l'uomo esterno sta morendo. Ma non è solamente in questa visione, l'uomo esterno in che senso si va disfacendo? E abbiamo bisogno di capire anche questa seconda accezione del deterioramento dell'uomo esterno. L'uomo esterno si va disfacendo perché? Perché stiamo passando dalla forza dell'uomo carnale alla forza di Cristo. La forza dell'uomo carnale nel cristiano che matura diventa debolezza. E perché diventa debolezza? Proprio perché poi la potenza della opera di Dio possa manifestarsi in lui. Quindi in questo uomo esterno che si sfà, significa che perdi non solo la vitalità fisica, man mano che invecchi non puoi fare gli stessi salti, non puoi fare le stesse corse, ti viene il fiatone, eccetera, eccetera, ma significa anche che perdi la faccia. Cioè che diventi partecipi delle sofferenze di Cristo. Quali erano le sofferenze di Cristo? L'essere incompreso, l'essere perseguitato e tante altre cose alle quali Dio ci assimila, ci fa diventare come Lui. E quindi Lui era all'esterno non qualcuno che attirava lo sguardo, dice la scrittura. Perché? Ve lo siete mai chiesto perché Dio nel manifestare Gesù non ha scelto Lilton per farlo nascere, non ha fatto i raggi laser per fare vedere, e poi quando Gesù era lì non gli ha messo una sorta di aureola in testa così lampeggiante, o l'ha fatto alto 3 metri? Proprio perché doveva fare vedere che la forza non è quello che l'uomo considera forza. Stava cercando di fare capire al genere umano che la forza più grande dell'universo è l'amore. E stava facendo sì anche di fare di Gesù una persona avvicinabile. E infatti, guardate un poco, chi è che si avvicinava con più facilità a Gesù? I bambini, questo è un segno veramente di quanto Gesù sta crescendo in te. Se i bambini si spaventano di te, ti devi porre qualche domanda. Se invece i bambini si sentono attratti, vuol dire che tu non c'hai più schermi, che sei semplice, sei umile, sei avvicinabile. Se i bambini si sentono attratti da te, questo è un buon segno. E quindi dicevo, questa immagine esterna, il nostro uomo esteriore si va disfacendo, significa che si va spegnendo quella sorta di forza carnale che noi pensiamo di avere. Lei non sa chi sono io. Gesù diceva così? No. I discepoli pensavano così, con la loro mentalità distorta. Dice, qua abbiamo il re dell'universo, guai a chi lo tocca, noi facciamo scendere gli angeli del cielo, li facciamo consumare, li facciamo distruggere, guai a chi, Signore, li distruggiamo i samaritani, cancelliamoli. Avevano un senso della forza diverso, avevano un'immagine esteriore diversa. Anche l'Apostolo Paolo, se andate a vedere, nella sua vita dovette subire questo processo di disfacimento dell'uomo esteriore. Lui prima era un forte, è uno che li faceva vedere i quattro cavoli amari ai cristiani, li metteva in fuga, fariseo, figlio di farisei, zelante, persecutore della chiesa, eccetera, eccetera, della tribù di Beniamino, c'aveva tutti i requisiti, era proprio il più forte, dal punto di vista pure religioso. Ma cosa dice lui di queste cose? Che le ha reputate spazzatura. Quindi quello che sembrava la sua immagine, la sua forza, quello che gli dava forza, capacità, per lui ha capito mano a mano che la sua forza non era quella, e da persecutore è diventato perseguitato. Guardate un poco, l'uomo esterno di Paolo ha perso valore, ha perso quotazioni, la sua quotazione in banca è scesa. Ma come, Paolo? Tu dovevi farla salire la tua quotazione. Perché? Perché doveva rivelarsi la potenza di Cristo dentro di lui? Perché il suo desiderio era afferrare Cristo. Tutto quello che era un guadagno l'ho considerato un danno a causa di Cristo. E quindi sembra strano, ma il cristiano è una persona che all'esterno sembra perdere di forza carnale, perdere di immagine, ma attenzione, perché qualcuno si ferma a questo aspetto e pensa che cristiano significa poi nascondersi o in un convento, o in un convento evangelico, o in qualunque posto. Ma quello che invece la scrittura ci fa vedere è che questa umiltà, questo sparire nelle energie umane deve essere in qualche modo compensato da una forza nuova. L'uomo interiore si va rinnovando, l'uomo interiore va crescendo di giorno in giorno. E questa è una verità, fratelli, è importante che la vita di Cristo venga fuori da te. Non è importante semplicemente che tu in qualche modo levi quella maschera di superiorità, di presunzione, di orgoglio che l'essere umano si mette, come a dire io non ho bisogno di nessuno. No, tu devi fare cadere questa immagine nel tempo, ma fare crescere l'immagine di Cristo, che è la vera energia, l'energia più grande dell'universo. L'uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Fratelli, c'è un processo di rinnovamento dentro ognuno di voi ed è importante che ve ne accorgete, per non rimanere statici, per non rimanere con una maschera religiosa. C'è una vita che sta manifestandosi dentro la vostra vita, avete bisogno di accorgervene, c'è un lavoro profondo dello Spirito Santo che vi va rinnovando, vi va portando avanti, vi va dando la forza di superare le difficoltà, vi va dando la forza di superare gli esami. Quegli esami a cui direste no, questa volta non ce la faccio. No, la forza di Dio sta operando in voi per farveli superare. E la nostra momentanea leggera afflizione, continua Paolo, momentanea leggera afflizione. Tante volte, fratelli, noi abbiamo un concetto diverso dell'afflizione. Non sembra momentanea, in certi momenti le nostre afflizioni sembra che dureranno sempre. È vero, mamma dice uno, mamma mia, se devo stare così male in questo esame tutta la vita, ci sembra definitiva. In certi momenti la nostra leggera ci sembra pesante. Mamma mia, sono schiacciato in questo esame, non ce la farò più. Momentanea, leggera. Io credo che è un'ottica da cui Dio ti vuole imparare a fare vedere le tue difficoltà. Certo, qualcuno di noi c'ha una grande capacità di drammatizzare, no? Ci sono alcuni che riusciamo a fare di un pelo un trave, come si vuol dire. Cioè. Ma Dio vuole fare l'operazione contraria. Non ti vuole fare lo struzzo come quello che non guarda niente, ma ti vuole fare vedere le situazioni dalla sua ottica. Noi tante volte vediamo dal basso e non capiamo. Se possiamo vedere in un progetto più ampio, se possiamo capire quello che Dio sta cercando di determinare nella nostra vita, comprenderemo e affronteremo l'afflizione in una maniera diversa, e la momentanea, leggera afflizione avrà un effetto incredibile, cioè produrrà un eterno, smisurato peso di gloria. Questo è quello che Dio vuole che si definisca, si determini nella tua momentanea, leggera afflizione. Non vuole che la tua momentanea leggera afflizione diventa una specie di slogan della tua vita in cui stai sempre e dice sono afflitto, sono consumato, o sono finito, sono disperato, cioè cominciamo a fare tutti questi canti, ti prego Signore. No, Dio vuole che nella tua leggera momentanea afflizione cresca il peso eterno smisurato di gloria. Cioè, ancora una volta, con queste parole Paolo sta dicendo nient'altro che nella tua debolezza la sua potenza. Nella tua difficoltà a superare gli esami, la possibilità di sentire colui che ti dà la soluzione degli esami, e non solo realmente li superi, ma questo fa crescere in una maniera grande la presenza di Dio nella tua vita. Quando vedete una persona che emana una grande presenza di Dio e voi la invidiate, non pensate che sia una persona che gli è andato tutto liscio, che tutti gli hanno messo davanti i tappeti, ma significa che una persona che ha superato un sacco di esami è stato lì lì per ritirarsi, lì lì per dire non ce la faccio più, è stato lì lì per sfuggire, ma ha continuato. E infatti questa è l'ultima parte su cui ci fermiamo brevemente e concludiamo questa mattina. Mentre, conclude l'apostolo Paolo, abbiamo lo sguardo rivolto, intento, attento alle cose che non si vedono. Fratelli, questo è un modo con cui Dio vuole continuare a guidarci. E perché? Attenzione, le cose che non si vedono, stiamo parlando di qualche cosa che in qualche modo vorremmo toccare, afferrare, capire. Questa è la tentazione dell'essere umano fin dall'inizio, fin dalla Genesi. Ecco perché il comandamento non ti farai scultura alcuna né immagine. E quindi dare più potere delle immagini a delle cose visibili e stare lì. Dio ci sta chiamando a guardare le cose invisibili, che però poi si trasformano in realtà. L'amore è invisibile. Tu lo vedi l'amore? Con gli occhi no. Eppure se lo realizzi è una forza grandiosa. La pace la vedi? No. I frutti dello spirito li vedi con gli occhi? Ne vedi la manifestazione? Ne vedi l'espressione? Guardare le realtà invisibili significa cercare di raggiungere quello che Dio dice essere cose buone. Guardare l'invisibile significa attingere a un patrimonio di fede, non di risorse umane. Ah, ormai la mia pace è finita, quindi mi dispiace. Se arrivavi 10 anni fa ti avrei sopportato, ma ora sono arrivato all'esasperazione, quindi guai se passi vicino a me, ti prenderò a calci. Questo significa guardare il visibile, e quando il visibile finisce, quando non abbiamo più risorse, andare in panna, finire, blackout. Come facciamo a non andare in blackout, fratelli? Ci alziamo in piedi. Come facciamo a non andare in blackout questa mattina? Come facciamo a non scoraggiarci dinanzi alle difficoltà, agli esami che Dio sta permettendo nella nostra vita? Cerchiamo una raccomandazione? Con Dio non funziona. Se vuoi superare un esame in maniera falsa, te lo ritroverai al prossimo bivio. Ti sembrerà di averlo superato, ma Dio, per il tuo bene, vuole che tu impari a vivere dell'invisibile. Questo ti renderà costante, come Mosè, che rimase costante come guardando quello che è invisibile. Quindi lui non solo realmente lasciò la gloria dell'Egitto, ma continuò ad andare dritto. Perché? Perché stava vedendo qualche cosa di diverso. E io ti chiedo questa mattina, se tu impari a guardare Dio, imparerai a rimanere costante, imparerai a non scoraggiarti nella difficoltà, nel momento difficile. Cosa vuoi fare? Ti dice il Signore questa mattina. Dove vuoi essere attento? Quali obiettivi hai messo davanti a te? Perché se stai puntando sulle cose visibili, ricordati che quelle non dureranno molto, per cui forse neanche ci hai messo il piede sopra, che crollano. Ma se stai puntando sugli invisibili tesori, ma veri, della grazia, della gloria di Dio, se stai decidendo di fare crescere in te la consapevolezza della gloria di Dio, delle sue risorse, allora non ti scoraggerai. Ma quando ci sarà una difficoltà, quando ci sarà un problema, attingerai ancora di più alla forza di Dio. Quando ci sarà l'artiglieria nemica che sembra ti voglia distruggere, ti voglia portare a bloccarti, a fermarti, tu dirai a te stesso: il mio Redentore vive, io lo so, l'opera di Dio dentro di me c'è, io ho risorse di pace, di amore che posso scoprire. Diavolo, non mi confonderai, non mi porterai alla disperazione che è la tua malattia, perché io non dispererò, perché Dio ha messo in me delle risorse nuove. E anzi, nella leggera momentanea afflizione io potrò fare crescere questo smisurato peso eterno di gloria. Fratelli, Dio sta facendo crescere la sua gloria, la sua presenza, la sua testimonianza in voi. Quindi impariamo, imparate a non fermarvi nelle afflizioni, negli esami. No, questo esame no, Signore, non lo voglio fare, non lo voglio fare. Dio tante volte dice: ok, break, però domani lo dovrai fare, e se non lo fai oggi lo dovrai fare domani. E allora acquistiamo questa fiducia di poter essere più che vincitori nei nostri esami, sebbene passando attraverso l'afflizione leggera, momentanea, ma con la coscienza che questo sta producendo. E io sto vedendo in molti di voi, in la gran parte di voi, sto vedendo questo peso eterno di gloria svilupparsi, sto vedendo la gloria di Dio cominciare a emergere. Forse all'esterno sembrate meno forti, ma siete più forti dentro. Forse prima eravate più inavvicinabili, ma ora che sembrate più deboli siete più forti. Perché? Perché la forza di Cristo, la forza di chi annichilì se stesso per noi. Vogliamo pregare insieme ancora questa mattina. Non voglio dilungarmi, ma sento fortemente che lo Spirito Santo sta dicendo a te, non ti scoraggiare, figlia mia, non ti scoraggiare, figlio mio. Questi esami sono perché la gloria mia cresca nella tua vita. Sono perché tu diventi più partecipe della mia gloria, partecipe della mia natura. Sì, la mia natura è in te, ti dice il Signore, ma se è in te e tu non ne sei partecipe, è come se vivessi con le tue risorse. La mia natura è in te e io voglio farti partecipe di una forza nuova, di un amore nuovo, di una gioia nuova. Quindi non ti intoppare nella leggera afflizione, ma guarda avanti, guarda avanti, guarda avanti, e rimani costante come colui che guarda l'invisibile e raggiunge gli obiettivi di Dio. Grazie, Signore, perché questa mattina ancora Tu vieni incontro alle nostre difficoltà, Signore. Grazie perché Tu permetti gli esami, Signore, ma grazie perché stai facendo crescere la Tua gloria in ognuno di noi, Signore. Grazie Signore perché l'uomo esterno sembra che si sta disfacendo, sembra che diventiamo deboli, ma in realtà siamo più forti di Te, Signore. Siamo più forti con la Tua forza. Il Tuo amore sta prendendo la nostra vita, la Tua vita si sta manifestando in noi, Signore. E allora di chi temeremo? Se Tu sei con noi, chi sarà contro di noi? Se Tu non ci condanni, se Tu non ci giudichi, chi ci potrà giudicare, Signore? Vogliamo crescere questa mattina in questa consapevolezza, non spaventarci delle difficoltà, ma scoprire la Tua opera e imparare ad essere costanti, crescendo nella Tua gloria, nella manifestazione della Tua vita, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.